Buongiorno, grazie. Innanzitutto un grazie molto sentito al Rettore Nunez e al Ministro Generale dell'Ordine, Gran Cancelliere Perry, che mi hanno dato l'onore di poter parlare qui oggi. Un onore che ho accettato con molto piacere e con un certo orgoglio, perché rappresenta in qualche momento per me il risultato di molti anni di impegno di studio su Scotto e sul francescanesimo, e quindi una sorta di riconoscimento da parte di una comunità francescana a cui mi sono sempre sentito molto vicino. Passo subito alla lettura del mio intervento, di cui vedete il titolo, quindi Contingenze e libertà in Giovanni Dun Scotto, fondazione ontologica e implicazioni etiche. E quindi vorrei iniziare appunto questa conversazione partendo dall'analisi metafisica di Ente operata da Dun Scotto. Sembra forse una partenza appunto un po' lontana rispetto al tema di cui dobbiamo trattare, che è fondamentalmente un tema etico. Tuttavia, quello che vorrei mostrare proprio in questa relazione è che l'approccio scottiano alla metafisica è il presupposto necessario, indispensabile, per capire fino in fondo il forte elemento di novità del suo pensiero etico. Quindi la teoria della libertà, della contingenza, a cui arriveremo con un percorso che richiederà un po' di pazienza, appunto, si può capire fino in fondo soltanto, a mio parere, con questo approccio. E parlare della metafisica di Scotto è un tema molto impegnativo, che va al di là anche del tempo e del modo per cui siamo qui riuniti. Io mi soffermerei su due gesti che sono da un lato decisivi per la fondazione della metafisica di Scotto e dall'altro, come vedremo, apparentemente divergenti. E proprio nel tentativo da parte mia di unificare nelle implicazioni etiche questi due aspetti metafisici, appare in realtà la novità e anche la grandezza, a mio parere, del pensiero etico di Scotto. Il primo gesto teoretico di Scotto, da un lato, è quello di tematizzare la radicale alterità fra Dio e uomo, sottolineando che il concetto metafisico con cui noi possiamo imperfettamente conoscere e pensare, quindi conoscere Dio, è il concetto di ente infinito. Dio, cioè, non è primariamente colto dalla mente umana come creatore, così come era stato pensato da altri teologi del periodo. Quindi Dio non viene pensato come causa prima, ma come ente infinito. E questo richiede alcuni chiarimenti teoretici, ai quali adesso aggiungeremo, ma chiarisce in primo luogo uno dei punti salienti della metafisica di Scotto, che è il rifiuto di ogni analogia entis, che si basa appunto sul rapporto della creatura con Dio come propria causa formale estrinseca. Questo rapporto naturalmente c'è anche in Scotto, penso sia inutile dirlo, Scotto non nega l'aspetto creativo di Dio, ma nega che questo sia l'accesso della mente umana metafisicamente a Dio stesso. Come sappiamo, la soluzione di Scotto è quella tanto discussa nel corso dei secoli, della univocità del concetto di ente. E qui naturalmente bisogna intendersi, perché l'univocità, come è noto, ma come è sempre opportuno ricordare, non è un appiattimento di Dio e dell'uomo confusi in un ente che li contenga entrambi, che sarebbe appunto una teoria della unicità dell'ente, non dell'univocità. Ma al tempo stesso non è neanche all'opposto una univocità puramente logica del concetto, che non porterebbe a nessuna conoscenza, Perché Scoto chiarisce che il concetto con cui noi cogliamo l'ente in quanto comune è un concetto reale. Che cosa vuol dire questo? Che il concetto è reale perché è fondato su ciò che realmente esiste e quindi è capace di descriverlo. Il concetto di ente, ci avverte però Scoto, è un concetto imperfetto, un concetto che ci fa solamente intendere i confini che separano ciò che è diverso dal nulla stesso. Vediamo se riesco, ecco, molto facile. Queste sono alcune brevi citazioni di Scoto, probabilmente già note, e qui Scoto ci dice, appunto, quando si considera una realtà con il proprio modo intrinseco, tale concetto non è così assolutamente semplice che non si possa concepire quella realtà senza il proprio modo intrinseco. E allora questo è un concetto meno perfetto di quella cosa. Il concetto comune di ente, è indifferente al finito e all'infinito. Questo è un testo molto importante per noi, per capire appunto l'univocità, perché ci dice appunto che il concetto con cui noi cogliamo in qualche modo unitario Dio e la creatura è un concetto imperfetto perché gli manca il modo intrinseco, che come già vediamo, e vedremo meglio nella prossima diapositiva, vediamo dall'ultima riga, i modi intrinseci sono proprio la finitudine e l'infinitezza. E quindi il concetto univoco di ente è un concetto indifferente al finito e all'infinito, e proprio per questo è un concetto, come dice Scoto, imperfetto. Quindi il concetto di ente è un concetto reale e quindi consente una forma di ponte fra uomo e Dio e la possibilità di fondare una metafisica. Al tempo stesso è un concetto imperfetto e proprio per questo non unifica uomo e Dio, ma li separa. Perché questo concetto imperfetto si perfeziona con i propri modi intrinseci. I modi intrinseci sono quelli che sono costitutivamente dell'ente e sono appunto il finito e l'infinito. Lo vediamo. E Scoto dice: l'infinito, leggendo, non è quasi un attributo o una passione dell'ente, quindi l'ente non si compone dell'ente più l'infinitezza o più la finitudine, perché allora sì che andrei a incorrere in una unità dell'ente e non in una univocità del concetto, ma indica il modo intrinseco di quell'entità. Così che se dico ente infinito, non ho un concetto quasi per accidente, come se fosse composto da una sostanza, l'ente, e un accidente, l'infinità. Aggiungo, ma è un concetto per sé, quindi un concetto assolutamente semplice, del soggetto in un certo grado di perfezione, che è l'infinità. Quindi questi modi intrinseci indicano la perfezione con cui l'ente si dà sempre. L'ente al quale rimanda il concetto univoco è un ente che non si dà mai nella realtà. Ogni volta che l'ente appare, appare con i modi intrinseci del finito e dell'infinito. E in tal modo, conclude Scoto, è evidente la semplicità del concetto di ente infinito. Quindi in questo modo Scoto riesce a fondare una unità non solo logica tra uomo e Dio, e questa unità viene separata immediatamente attraverso le modalità intrinseche. Quindi Dio è un ente così come l'uomo, soltanto attraverso il pensiero dell'uomo, ma un pensiero che è fondato in realtà sulla indifferenza dell'ente. Ma al tempo stesso, nella sua esistenza, Dio si pone come ente infinito e quindi proprio per questo è infinitamente distante dalla creatura. Agli occhi di Scoto, questo esito è indispensabile per fondare ogni conoscenza metafisica e teologica della realtà, fondata sulla comunanza del concetto di ente, che mi consente, in altre parole, di usare in predicazioni logiche, quindi in dimostrazioni filosofiche o teologiche, ma comunque scientifiche, la parola Dio, che altrimenti non rimanderebbe a un concetto preciso e non sarebbe utilizzabile. Se l'ente non indicasse una nozione univoca, la teologia sarebbe impraticabile. Infatti i teologi provano che il Verbo divino procede tramite l'intelletto e che lo Spirito Santo procede tramite la volontà. Ma se l'intelletto e la volontà si trovassero in Dio e in noi in maniera equivoca, allora l'intelletto e la volontà sarebbero nei due casi di un tipo del tutto differente. Questa è la critica di Scotto anche appunto alle forme di analogia, di attribuzione o di proporzionalità, cioè le analogie che suppongono che si possa porre una relazione fra la volontà dell'uomo e la volontà di Dio in base al fatto, per Scotto, che se la volontà di Dio non è conosciuta precedentemente non è possibile applicare una relazione fra i due concetti. E allora il modo in cui l'uomo riesce a elevare la propria mente filosofica per parlare di Dio è appunto quello della univocità. Una univocità che fa sì che ci sia uno sfondo comune, abbiamo visto quello di Ente, come concetto metafisico e non come realtà, che consenta da un lato l'unificazione del linguaggio e quindi fondi la possibilità di una teologia e di una metafisica intese come scienze, senza confondere i piani dell'umano e del divino, che rimangono invece ancora più separati da questo aspetto. E quindi torniamo a questo punto, esattamente al punto da cui siamo partiti. Dio è inteso primariamente come essere infinito e non come creatore. E la stessa indagine del reale che agli occhi di Scotto porta a questa conclusione, con un conseguente orientamento, dal punto di vista filosofico, della metafisica verso una ontologia generale dell'ente che è articolata al proprio interno, come abbiamo visto, dalle modalità del finito e dell'infinito. E quindi all'interno in una metafisica dell'ente finito e in una teologia dell'ente infinito. Ma in questa conclusione filosofica è anche tematizzata la distanza radicale fra uomo e Dio, che metafisicamente si distinguono alla radice stessa del loro essere. A ben guardare, il Dio di Scotto è separato, più che avvicinato, dall'univocità del concetto di ente, che pur lo rende in qualche misura pensabile dall'intelletto umano. È separato perché l'infinità, essendo costitutiva, non ammette in realtà nessuna confusione. Questo Scotto lo dice chiaramente. E con una contraddizione solo apparente e solo consentita da una lettura estremamente superficiale di Scotto, perché Scotto dice: dunque è evidente che realmente Dio e creatura sono primariamente diversi, quindi non c'è nessuna forma di comunanza, non c'è nessuna confusione e non convengono in nessuna realtà. Quindi il concetto di ente in cui io colgo la creatura e Dio, in realtà questa è l'idea di Scotto. Il concetto di ente è univoco all'ente infinito di Dio ed è univoco con l'ente finito dell'uomo, ma l'ente finito dell'uomo e l'ente infinito di Dio non sono univoci fra loro. Quindi il concetto di ente fa da ponte metafisico per collegare questi due livelli, ma li mantiene del tutto separati. Come dice Scotto, e tuttavia convengono in un concetto, così che ci si possa essere un solo concetto formato dall'intelletto imperfetto, il nostro, che sia comune a Dio e alla creatura. In questo modo Scotto fonda la possibilità di una teologia, di una metafisica, senza far confusione fra i piani e fra l'uomo e Dio. Quindi appena l'analisi metafisica approfondisce il concetto di ente, che come si è detto nella sua povertà di contenuto accomuna tutto ciò che di per sé non è puro nulla, fra Dio e creatura si apre un abisso, che non è colmato dall'attributo di Dio come creatore, ma approfondito dall'attributo con cui Dio può essere pensato dalla nostra mente. Per usare il linguaggio di un'altra stagione teologica, il Dio di Scotto è il totalmente altro. Nel pensiero di Scotto la lontananza del divino non è mai colmata, resta nel cuore della sua teologia e della sua antropologia. È però attraversata da percorsi metafisici che la rendono lo spazio delle relazioni fra uomo e Dio. Alludo qui al secondo, decisivo, gesto teoretico scottiano, l'unità trascendentale dei concetti. È evidente che anch'essa è una posizione strutturalmente legata all'univocità del concetto di ente. Ma mentre il primo movimento, quello della divisione dell'ente tramite i suoi modi intrinseci del finito e dell'infinito, separa ciò che era apparentemente unito nell'imperfetto concetto di ente e distingue così l'univocità metafisica dall'unità indifferenziata, la trattazione invece trascendentale degli attributi di Dio tesse la trama, come si è detto, che rende questa separazione teologicamente ed eticamente significativa. Secondo Scoto, vi sono degli attributi dell'ente che sono perfezioni assolute e che in quanto tali competono a Dio e possono riguardare anche le creature. Per la loro pur parziale comunanza, queste perfezioni sono da Scoto dette trascendentali. Riguardando anche Dio, trascendono, appunto, la rete categoriale che, facendo perno sulla categoria della sostanza, avviluppa e descrive gli enti finiti. Tale collegamento, tale allargamento del concetto tradizionale di trascendentale è il pilastro che regge, dal punto di vista a cui lo affrontiamo oggi, l'intera metafisica scotiana, e su di esso è necessario soffermarsi brevemente. La volontà, spiega Scoto, è un concetto trascendentale perché la volontà umana e la volontà divina hanno un nucleo definitorio comune che ne identifica il concetto nella sua ampia generalità, precedentemente, di nuovo, all'articolazione modale tra finito e infinito. Si tratta della parte più intima e irriducibile della volontà, senza la quale la volontà non sarebbe neppure pensabile. In una parola, la libertà. La libertà, nella sua generalità trascendentale, è uno dei cavi, sottili ma resistenti, che attraversa la distanza infinita tra uomo e Dio. Ancora una volta, però, bisogna seguire con una certa pazienza il percorso di Scoto per non cadere in una semplificazione che non farebbe comprendere le ragioni del maestro francescano. E allora, seguendo Scoto, possiamo leggere, con le sue parole che sono molto chiare su questo punto, questo. Ogni ricerca metafisica su Dio procede in questo modo. Si prende in esame la nozione formale di qualcosa e si rimuove da questa nozione formale l'imperfezione che possiede nella creatura. E questo è un primo momento in cui si ricava il concetto trascendentale. In un momento successivo, quindi sono due i passaggi necessari, le si attribuisce la somma perfezione e in questo modo la si attribuisce a Dio. Questo procedimento è esemplificato da Scoto proprio attraverso la volontà. E Scoto dice, consideriamo la nozione formale della volontà. La nozione formale è proprio quel nucleo definitorio intimo e irriducibile di cui dicevo prima, cioè è la libertà. La volontà non può non essere libera. Voluntas et libertas convertuntur, dice in modo molto chiaro Scoto. Essa, la volontà, va considerata in sé e senza riferimento ad altro. Questa nozione non contiene formalmente alcuna imperfezione né alcuna limitazione. È importante però tenere presente che in questo modo Scoto non indica la volontà di Dio, e ovviamente neppure quella dell'uomo, ma proprio la volontà come l'elemento comune, con un'operazione peraltro parallela a quella già compiuta sul concetto di ente. Quindi la volontà è un concetto trascendentale, libero, che esattamente come l'ente si dà sempre nei due modi della finitezza e dell'infinità. La cosa che dovremo seguire, che rende interessante questo percorso, è che in realtà la volontà infinita di Dio e la volontà finita dell'uomo entrano in un contatto proficuo di una relazione reciproca, e questo sarà il punto a cui arriveremo con questa relazione. Conclude Scoto, ritenuta questa stessa nozione di volontà, la si attribuisce a Dio nel modo più perfetto. Quindi il procedimento è quello di, partendo dalla volontà umana, epurarla dall'imperfezione dell'uomo e a questo concetto, questo nucleo che si ottiene così, attribuire le perfezioni che competono a Dio. È qui che la nozione trascendentale si innesta nell'ontologia dei modi dell'essere, ovvero il modo infinito dell'essere di Dio e il modo finito dell'essere della creatura. Nella connessione tra la distanza infinita che distingue uomo e Dio, di cui abbiamo detto in apertura, e l'univocità del concetto trascendentale di volontà, si delinea la trama del rapporto fra uomo e Dio. E questo rapporto non è, come vedremo, un rapporto filosofico istituito dalla riflessione speculativa umana, ma un incontro reale che qualifica e offre senso all'agire umano. La volontà in Dio, quindi procediamo con l'analisi dei modi in cui la volontà si dà, non come concetto trascendentale, ma come appunto attributo umano o divino. La volontà in Dio si manifesta nell'infinità del suo essere, al più alto livello di perfezione. Per questo motivo, l'abolizione che Dio ha della propria essenza, nell'aspirazione dello Spirito Santo, è al tempo stesso essenzialmente libera e assolutamente necessaria. Libertà e necessità coabitano nel volere di Dio a ragione della sua stessa infinità, che garantisce la perfezione assoluta del suo atto. Quando l'atto volontario di Dio si volge fuori dall'essenza divina, ponendo così in essere le creature, la libertà costitutiva dell'agire volontario si conserva, ma non così la necessità. Questo occasione della finitezza della creatura, che non ha in sé la ragione del proprio essere, ma le riceve dall'atto creativo di Dio. Dunque, l'atto volontario divino ad extra, l'atto che termina nella creatura, perde il carattere di perfezione che contraddistingue lo stesso atto ad intra, nella produzione trinitaria. La produzione delle creature è per sé contingente per la debolezza ontologica della creatura stessa, una debolezza che non sopporta la necessità. In altre parole, e in termini di metafisica ontologica, solo la doppia infinità di Dio, inteso come soggetto e come oggetto della medesima volizione, garantisce la perfetta esplicazione della volontà libera come perfezione assoluta e per questo necessaria. Non appena l'atto volontario esce, per così dire, dall'infinità di Dio, manca delle condizioni per esplicarsi in maniera perfetta e la libertà si manifesta come contingenza. Ecco. Per leggere ancora un breve passo di Scotto dice: bisogna porre un fine e una volontà infiniti e così ci sarà necessità nel volere il fine, cioè Dio che ama se stesso. Perciò, se si toglie il bene infinito, allora non è necessario ciò che è amato e di conseguenza la volontà non lo ama necessariamente. È l'amore di Dio per le creature che è gratuito. Anche se si toglie la volontà infinita, allora essa può a volte non volere. Questo è un passo molto importante di cui analizzeremo le implicazioni nella seconda parte della mia relazione. Ma perché nell'ottica del nostro discorso è tanto importante? Cioè, non è forse la variazione di una verità ben nota, ovvero della gratuità della creazione? Appunto, non solo in realtà, perché se entriamo ora nello spazio che separa l'uomo e Dio, non dalla parte di Dio, come abbiamo fatto finora, nella sua azione ad intra e ad extra, ma dalla parte della creatura, dalla parte dell'uomo, e cerchiamo in questo modo di definire il luogo d'incontro fra uomo e Dio, le novità appaiono palesi e decisamente rivoluzionarie per l'epoca, come vedremo. Riprendiamo la nostra analisi della libertà dell'agire umano. La libertà della volontà della creatura è costitutivamente connessa alla finitudine del suo stato. Come abbiamo visto, Scotto connette quindi il realizzarsi di queste perfezioni trascendentali alla propria metafisica ontologica, quindi ai modi dell'essere. Dunque, non può esprimersi nell'uomo nel modo di perfezione pura che abbiamo visto essere la necessità, ma sarà sempre vincolato al modo proprio dell'essere finito, ovvero alla contingenza. Ciò significa semplicemente, almeno a un primo livello, che l'uomo sceglie le proprie azioni, che non sono necessarie. Il fondamento trascendentale sembra ancora descrivere ciò che è noto, la possibilità di scelta dell'uomo nella sua vita sulla terra. Ma se allarghiamo il campo dell'analisi e consideriamo anche la liberazione volontaria della creatura nei confronti di Dio, scorgiamo una volontà finita che si volge a un oggetto infinito, che è proprio l'ultimo caso descritto da Scotto stesso nella diapositiva che abbiamo ancora proiettata. Ci ritroviamo dunque in una condizione tale che la finitudine di almeno uno dei due elementi dell'atto volontario, il soggetto e l'oggetto, in questo caso il soggetto che è la creatura, il beato che vede faccia a faccia a Dio, dicevo appunto la finitudine di uno dei due elementi dell'atto di volizione implica la limitazione della libertà dell'atto, che non si può esplicare quindi a livello di necessità, che per Scotto è connessa, come abbiamo visto, all'assoluta perfezione del soggetto e dell'oggetto, in termini scottiani, all'infinità del soggetto e dell'oggetto. E quindi l'atto si esprime in maniera imperfetta, ovvero come contingente. E Scotto esprime in modo molto chiaro, ancora una volta, come sua consuetudine, questa conclusione. E quindi affermo che sono richiesti ambedue, l'infinità del soggetto e dell'oggetto. Perciò solamente posta l'infinità dell'oggetto e l'infinità della volontà consegue la necessità di amare e la necessità di produrre un amore infinito. La conclusione implicita che renderemo più esplicita e sarà il perno della nostra conclusione, della tesi di questo mio discorso, è in termini teologici sconcertante, perché significa, come vedremo, che il beato che vede faccia a faccia a Dio e quindi coglie l'essenza di Dio può non amare Dio, può non esercitare alcun atto nei confronti di Dio. È, come vedremo, come già appare chiaro, una conclusione sconcertante che va contro una tradizione consolidata del concetto di fruizione beatifica del XIII secolo e non solo. Per chiarire ancora il concetto, vediamo un altro passo di Scotto. Dunque la volontà umana intende qui, che possiede la stessa carità in patria e in via, quindi anche la carità, l'abito infuso che ci consente di produrre un atto d'amore adeguato a Dio stesso, e che un agente dotato di un tale principio, cioè quindi della libertà, se prima, per prima si intende per noi adesso, cioè in via, nel stato attuale, causava contingentemente l'atto di volere il fine, perché noi adesso possiamo volere e non volere Dio, che non conosciamo se non attraverso la fede, o attraverso il concetto metafisico di ente infinito, neppure adesso, e l'adesso è lo stato finale, lo stato beatifico, quando saremo in patria, lo causerà necessariamente, dato che non vi è alcun cambiamento nella volontà come principio produttivo. La volontà come principio produttivo è finita, è strutturata su un ente finito e porta con sé la finitezza del suo soggetto. E neanche quindi l'assoluta perfezione e desiderabilità dell'oggetto alla quale la volontà si trova di fronte, cioè Dio nella sua essenza, può modificare questo stato costitutivo dell'uomo. Questa conclusione, perfettamente inscritta nella metafisica dei modi dell'essere di Scotto, rappresenta l'esito più rivoluzionario del pensiero etico scottiano. Esso scuota le fondamenta stesse di un'etica cristiana consolidata da secoli di riflessione. Per rendersene conto, basta soffermarsi sull'analisi che Scotto compie del pensiero di Anselmo d'Aosta. Anche per rispettare l'esigenza di una nozione di libertà applicabile all'uomo come a Dio, Anselmo aveva sistematizzato il lessico della libertà di ascendenza agostiniana, escludendo dal concetto la possibilità di peccare. Quindi la libertà non è la potestas peccandi. La potestas peccandi, secondo Anselmo, deriva dalla perdita della libertà originaria dell'uomo non ancora caduto. La vera libertà, ora perduta, era quella di Adamo, era stata la capacità di conservare la rettitudine con la quale Dio ci aveva creato e conservarla, come dice Anselmo, per amore della rettitudine stessa, quindi con un amore di amicizia e non di concupiscenza, come sappiamo. La tradizione filosofica medievale fa propria questa definizione, collegando la libertà più piena della creatura con la necessità del suo agire. Il peccato, in altre parole, rappresenta un atto che infrange l'ordine naturale dell'uomo verso Dio. La volontà è per natura orientata a volere il bene e solo la sua colpevole deficienza la può distogliere dalla sua meta propria, il bene assoluto. Questo, al tempo di Scoto, è l'opinione quasi unanimemente condivisa, sia da teologi definiti, secondo una classificazione forse superata, intellettualisti come Tommaso d'Aquino, ma soprattutto Goffredo di Fontaine, sia da difensori del volontarismo come Enrico di Gand. La contingenza, quindi, in questo paradigma di pensiero, è il risultato della colpa adamitica, dell'incapacità dell'uomo di mantenersi nel proprio stato originario. E questa mancanza, spiega Enrico di Gand, deriva dalla debolezza ontologica della creatura, e qui dovremmo fare attenzione da diversa significato che la debolezza ontologica ha in Enrico di Gand in Scoto, e quindi la novità di Scoto. Dicevo, deriva dalla debolezza ontologica della creatura che, estratta dal nulla, ha sempre in sé la tendenza a ricadere nel nulla, il nulla fisico della morte e il nulla morale del peccato. Solo di fronte all'essenza divina, la naturale tendenza al bene intrinseca nella volontà rende l'abolizione necessaria. Quindi la naturalità della nostra tendenza al bene che renderebbe la fruizione necessaria, secondo Enrico di Gand, secondo Tommaso d'Aquino, secondo appunto quasi tutti i teologi dell'epoca. Quindi aristotelicamente la volontà come potenza trova piena attuazione nel suo oggetto proprio. Agostinianamente l'anima inquieta trova pace in Dio. La convergenza di due tradizioni filosofiche, quella aristotelica e quella agostiniana, certifica la perpetuità della beatitudine e la conseguente necessità della sua azione volontaria. Scoto rompe questo schema, basato sull'opposizione tra l'incertezza dovuta alla caduta adamitica e la necessità dell'amore di Dio, uno schema che da un lato si basa su una considerazione antropologica strutturalmente deficitaria, dato che il potere di peccare è imputato allo stato post-lapsario, dopo la caduta, e dall'altro si dimostra essenzialmente naturalistico, dato che solo per la forza della sua naturale tendenza al bene che la volontà può amare Dio con necessità. Per Scoto manca in questa descrizione la centralità della persona come luogo di origine di scelte responsabili. Egli perciò sposta l'analisi all'interno della propria metafisica trascendentale dei modi dell'essere da cui siamo partiti. Come abbiamo visto, la contingenza della volontà umana deriva dallo stato di finitudine della creatura e la struttura ontologica umana che è incompatibile con la necessità del volere, che nel creato potrebbe essere solamente la necessità degli agenti naturali e non la necessità assoluta di Dio. Scoto dice: la volontà ripugna la determinazione a quella necessità naturale che compete all'intelletto, è la necessità quindi con cui un sasso cade e non può essere il fondamento dell'atto più nobile della persona umana, l'amore verso Dio. Un'altra necessità, che sarebbe quella assoluta, non può competere alla volontà in base alla perfezione della volontà in generale, cioè la volontà trascendentale che ammette anche la necessità assoluta, ma solamente in base alla perfezione della volontà infinita. Quindi solo Dio può agire liberamente e necessariamente. L'uomo non è un agente naturale, ma libero. Ora, questa sua costitutiva libertà implica, nello stato dell'ente finito, una forma di perfezione inferiore a quella dell'ente infinito di Dio. Però, e questo è il punto decisivo che tira la somma di questa parte della mia relazione, Si tratta però sempre di una perfezione, anche se limita la perfezione, anche se limitata, scusate, la perfezione che la limitazione della creatura ammette. Quindi la volontà umana è contingente, ma questa contingenza non è un difetto, ma è la perfezione che è sopportabile dal nostro modo di essere. Noi, come enti finiti, non possiamo avere la necessità assoluta di Dio. E allora la contingenza che abbiamo rappresenta il modo più alto in cui la libera volontà si può esplicare all'interno dell'ente finito. E quindi non un aspetto deficitario, come abbiamo visto in altri autori. La conclusione che Scotto raggiunge è dunque conseguente. Per l'uomo ente finito, la capacità di peccare è una perfezione. Non certo una perfezione assoluta, ma una perfezione relativa, il che significa che la libertà trascendentale, comune al volere divino e umano, non ammette nella creatura la perfezione dell'agire che caratterizza Dio. Siamo noi, in altre parole, per la nostra stessa struttura essenziale, ad essere costitutivamente contingenti, nell'essere e nell'agire. Ma questa contingenza, a differenza di ciò che pensa Enrico di Gand, non è per Scotto imputabile all'uomo perché colpevolmente cede la propria tendenza creaturale verso il nulla. Fatta salva l'universale provenienza ex nihilo di ogni creatura, l'uomo è fermo nel suo stato finito, che comporta certamente dei limiti, ma anche delle perfezioni relative ad essi connesse. Scotto è probabilmente il primo teologo medievale che prende esplicita posizione contro ciò che è stato ripetuto per secoli, cioè la definizione di Anselmo di libertà. E ad Anselmo, dice Scotto, ribatto che la libertà assoluta è una perfezione incondizionata, quindi quella di Dio, posta formalmente in Dio. La libertà in noi è limitata. Da ciò segue dunque che il potere di peccare è qualcosa di positivo. Allora, visto che questo potere è un certo ente positivo, esso è accordato da Dio. Questo è lo sconcertante risultato, anzi, espressione dello stesso risultato che abbiamo visto prima in termini metafisici, invece in termini etici e religiosi. L'uomo può peccare perché è finito, ma siccome l'essere finito è esattamente il modo in cui è e quindi rappresenta il suo livello ontologico e quindi la sua perfezione, anche il poter peccare è una perfezione relativa. Perfezione relativa significa che l'uomo non può andare oltre questo livello di perfezione, perché non gli è consentito dalla sua struttura. Se vogliamo fare il punto del nostro percorso, possiamo dire che la libertà umana indica la sponda creaturale dell'abisso che ci separa da Dio. A questo punto, però, la nostra analisi ha raggiunto un risultato apparentemente sconcertante. L'uomo è relegato allo stato di peccatore e in questo modo pare ampliarsi la distanza fra Dio e uomo. Ma non è propriamente così. E un ultimo tratto del nostro cammino teoretico del pensiero di Scotto ce lo mostrerà. Abbiamo visto che Scotto mette in opera questa articolata concezione del libero volere anche nella situazione più alta e complessa, quando le due volontà, e questo è il punto, quella divina e quella umana, vengono a contatto fra loro. Si tratta del caso in cui Beato in patria giunge a vedere l'essenza di Dio faccia a faccia. Nel momento in cui finito e infinito si incontrano nella prospettiva della beatitudine. È allora opportuno a questo punto affiancare all'analisi metafisica che abbiamo sviluppato il linguaggio dell'amore e della gratuità, che meglio descrive l'agire divino verso l'uomo salvato. Qui la volontà di Dio, liberamente e contingentemente, accetta come meritori gli atti umani e si apre all'incontro con l'uomo nella gratuità dell'amore donato. Eppure l'uomo, nella visione di Scotto, non risponde al dono con la spontanea necessità del proprio volere. A differenza di quanto i teologi a lui precedenti avevano affermato come un dato che non richiedeva neppure particolari spiegazioni, la volontà del Beato non si volge a Dio con la necessità naturale che potrebbe dover accompagnare il conseguimento di un fine tanto desiderato. Il Beato mantiene il potere sul proprio atto, a cagione della sua stessa costitutiva libertà. Come si è detto nell'analisi metafisica delle potenze attive da cui abbiamo preso avvio, nulla può modificare la struttura ontologica dell'uomo come ente finito. questo sì, beh, anticipa un po'. La conseguenza è apparentemente scandalosa. Il beato mantiene il potere sul proprio atto e può non volere Dio. Nella percezione degli stessi discepoli di Scoto, questa posizione è difficile da accettare. Per 10 anni dopo la morte del maestro scozzese, nessun teologo francescano seguirà il maestro in questa conclusione estrema. I motivi sono evidenti. E sapere abbandonare una secolare antropologia della creazione e della caduta, che pur filosoficamente elaborata in tanti modi diversi, si centra sul naturale desiderio di Dio offuscato dalla caduta adamitica e ripristinato nel suo vigore dalla grazia divina. E proprio questa naturalità, questo è l'ultimo punto importante nel nostro discorso filosofico, è ciò che Scoto rifiuta. Vi è una tendenza naturale al bene, a Dio, che è solo impedita dal peccato. O meglio, l'uomo come creatura di un Dio buono è inclinato al bene, ma questa inclinazione non è il motore delle sue azioni, che risiede invece nella volontà libera e contingente. Leggendo la diapositiva, Scoto ci dice: la volontà naturale, quella che quindi spingerebbe ad amare Dio, non è né una potenza né una volontà, ma è una tendenza con cui la volontà tende passivamente a ricevere ciò che la perfeziona. Quindi la nostra attitudine passiva di ricevere Dio e di essere perfezionati da Dio, ma non è un motore del nostro agire. Di conseguenza, dice Scoto, la stessa potenza è chiamata volontà naturale per questo suo necessario rapporto con la perfezione, ed essendo naturale il rapporto è necessario, ma non è il motore dell'agire. Ed è chiamata libera per la propria relazione intrinseca, che è specificamente la volontà, quella relazione intrinseca che abbiamo visto essere relegata alla contingenza del nostro modo di essere. Proviamo allora ad addentrarci in questa lettura che al momento sembra più problematica che altro. La volontà dell'uomo verso Dio è di fatto l'atto di amore con il quale ci rivolgiamo al Padre, la risposta umana all'atto di amore del Padre che ci ha creato e salvato nella grazia, accettando come meritorie le nostre azioni. Questo mutuo atto di amore unifica creatore e creatura. Ma è qui credo che sia il punto, il senso più profondo, filosofico e religioso di questo pensiero di Scoto, che può sembrare rivolgersi ad un arbitrio senza scopo, senza senso. Ogni atto d'amore, per essere davvero tale, deve essere gratuito, deve corrispondere alla libera decisione di chi ama di volgersi all'amato. Una pietra non ama la terra verso cui cade, per l'evidente motivo che essa è trascinata dal proprio impulso a quel luogo e a quell'azione. Ora, se la risposta dell'uomo alla grazia dell'amore di Dio fosse necessaria per la naturale tendenza al bene insita in ciascuno di noi, questa risposta non sarebbe un atto di amore, ma l'attuazione di una capacità naturale dell'uomo. Solamente accettando con libertà Dio, l'uomo può conseguire quella beatitudine che certamente non può raggiungere con le sue sole capacità naturali, ma che solo Dio può donargli. L'infinita distanza fra uomo e Dio, e mi avvio alla conclusione, non significa così l'abbandono dell'uomo da parte di Dio, ma tutto al contrario, istituendo l'autonomia dell'uomo, pone le condizioni di possibilità per l'autenticità dell'incontro fra Dio e uomo. La specificità dell'uomo nel creato è quella di poter ascoltare la parola di Dio e di poter rispondere ad essa. Questa specificità si deve manifestare, ci dice Scoto, nel modo più alto, nell'incontro diretto con Dio. Certo, la libertà originaria dell'uomo comporta la contingenza, l'elemento di rischio, per il quale l'uomo potrebbe non accettare l'amore di Dio. Ma il rischio è parte della storia del rapporto fra uomo e Dio, fin dalla prima caduta edenica, e non mera conseguenza dell'appannamento della natura umana. Il rischio era già in Adamo, non è dovuto alla caduta di Adamo. Tutto al contrario, la natura umana metafisicamente finita e perciò murata nella propria contingenza, che ne qualifica la perfezione relativa, però, la natura umana, dicevo, è costitutivamente capace di amare perché può scegliere il proprio oggetto d'amore e il proprio atto d'amore. L'uomo è capace di amare perché abita il rischio di non amare, senza il quale l'amore non si dà. L'uomo è capace, Scotto stesso ci spiega come si avveri questo incontro d'amore, ricordandoci che già in se stessa la vita è un rapporto amoroso e la vita eterna, beata e perfetta, è la dilezione amorosa dell'atto di volontà. Dunque, tirando le fine in conclusione del nostro lungo itinerario che ci ha portato dalla metafisica dell'ente infinito all'amore gratuito per il Dio presente, possiamo dire che l'abisso metafisico tra la finitezza umana e l'infinità divina, nel pensiero di Scotto, non è colmato all'interno dell'atto creatore che istituisce il cosmo, resta aperto davanti all'uomo e questi non lo può superare assecondando la propria natura istituita nella creazione come volta al bene. Non è né la concezione metafisica di Dio né la struttura morale del creato che ci rendono capaci di superare questa distanza. Il percorso che ci resta aperto non ha necessità speculativa né necessità naturale, ma è un percorso di libertà. L'uomo incontra Dio accettando l'amore gratuito che Dio gli rivolge, rendendo così possibile la reciprocità dell'amore. Ma la risposta dell'uomo, per essere davvero amore verso Dio, deve essere aperta al rischio di perdere l'amato. Il senso della scelta del beato è qui, non nella vuota possibilità di allontanarsi da Dio, perché questa possibilità non deve necessariamente realizzarsi per dare significato all'agire umano, ma nell'assunzione di responsabilità dell'uomo nel suo incontro con Dio, l'assolutamente altro, che si offre al nostro amore in una reciprocità che ne supera l'alterità. Grazie.